Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. In questa domenica, per via di come funziona generalmente il nostro anno liturgico e le letture, vanno a coincidere la lettura della apostolica della 27ª domenica del Pentecoste con la 13ª domenica di Luca. Ecco, e quindi ci sono tanti temi come al solito, e ne prenderò soltanto un paio. Il primo è questo: quest'uomo va dal Signore e gli chiede che cosa si deve fare per avere la vita eterna, e il Signore gli dice: conosci i comandamenti, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non testimoniare il falso. E lui dice: beh, ma io queste cose le ho sempre fatte fino dalla mia giovinezza. E a questo punto il Signore gli dice: però te ne manca una, vai, vendi tutti i tuoi beni e dallo e dalle ai poveri, poi vieni e seguimi. Quindi da tutto questo discorso noi vediamo quali sono le due cose che servono per la salvezza. Punto primo, il rispetto dei comandamenti. Punto secondo, il seguire il Cristo. Senza rispettare i comandamenti non si può seguire il Cristo, e senza seguire il Cristo è inutile anche il rispetto dei comandamenti, inutile diciamo per la salvezza, chiaramente non per altre cose. Forse avete presente un punto che noi troviamo nel Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù sta predicando, a un certo punto arrivano sua madre e i suoi fratelli, i fratelli maggiori, quelli che erano nati da Giuseppe prima che sposasse Maria. E vanno a dire al Signore: ci sono tua madre e i tuoi fratelli. E lui continua a predicare tranquillo, finché gli dicono: guarda, sono arrivati tua madre e i tuoi fratelli. E lui indica la folla e dice: chi è mio padre, chi è mia madre e sono i miei fratelli? Chi compie la volontà del padre mio, questo è il mio fratello, mia sorella e mia madre. Noi tutti siamo figli di Dio, tutti gli esseri umani, perché noi tutti siamo creati da Dio, siamo sue creature e quindi siamo suoi figli. E Dio è padre non solo per noi, ma per tutta la creazione. Se voi vi ricordate, nel libro del profeta Giona, quando Giona si lamenta perché Dio ha risparmiato la città di Ninive, e Dio lo rimprovera dicendo: come io dovevo, secondo te, io dovevo sterminare una città così grande con tanti uomini, donne, tanti animali? Ecco, quindi Dio è padre per tutta la creazione e da questo punto di vista siamo tutti figli di Dio. Poi siamo figli di Dio simbolicamente nel momento in cui riceviamo il battesimo, perché nel momento in cui noi entriamo nella Chiesa e quindi nasciamo dall'acqua del fonte battesimale, noi diventiamo figli di Dio in un modo più profondo di come lo eravamo prima, non più solo come creature, ma come figli della Chiesa. Però anche questo non basta, perché ci sono tanti figli della Chiesa che poi si perdono per strada e abbandonano Dio. Quello che conta è essere figli di Dio per adozione, nel momento in cui noi, seguendo il Cristo, cioè facendo la volontà del Padre suo, allora noi diventiamo suoi fratelli, suoi sorelle. La notte di Pasqua si canta sempre l'inizio del Vangelo secondo Giovanni, nel prologo del Vangelo secondo Giovanni, e lì c'è una frase che dice: a coloro che non da carne né da volontà di carne né da volontà di uomo, ma da Dio sono nati. Ci ha dato, dice l'Evangelista, Cristo ci ha dato la potestà di diventare figli di Dio. Di diventare figli di Dio attraverso di Lui, perché noi, seguendo il Cristo, prima di tutto nel rispetto dei comandamenti di Dio e poi nella sequela a Lui, noi diventiamo come figli adottivi di Dio. E questo ci fa capire qual è l'importanza di questi due passi. Sono importanti tutti e due, seguire i comandamenti e il seguire il Cristo, e che devono avvenire così, perché è un po' come quando si guida l'automobile: se noi proviamo a partire direttamente con la guida, probabilmente il motore si spegnerà subito, invece bisogna partire con le marce e alzare la marcia via via, partire con la prima, poi si mette la seconda, eccetera. E così va la vita spirituale. Prima vengono questi comandamenti che ha citato il Signore, che, se ci avete fatto caso, sono quei comandamenti più basilari, quelli che anche un ateo sa che bisogna rispettarli. Non bisogna credere in Dio per sapere che l'omicidio non è una bella cosa. Non bisogna credere in Dio per sapere che rubare non è una bella cosa. Quindi si parte da lì. Se uno non riesce a fare le cose piccole, non potrà fare le cose grandi. Quindi si va per gradi. E la vita spirituale è fatta così. E noi dobbiamo sempre riflettere sulla nostra vita spirituale, su a che punto noi siamo nella nostra vita spirituale, per capire quanta strada ancora c'è da fare. E questa era la prima riflessione. La seconda è sulle parole che Gesù dice quando vede quest'uomo che si allontana, perché era molto triste, perché lui aveva molti beni. E il Signore dice: com'è difficile per un ricco entrare nel regno dei cieli, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago piuttosto che un ricco entri nel regno di Dio. E noi sappiamo che c'è tutto un problema su questa figura del cammello e della cruna di un ago, perché può essere un errore di qualche copista. Magari lui aveva detto una fune, una grossa corda di canapa, perché in aramaico si dice esattamente allo stesso modo, cammello o corda, e qualcuno ha invece tradotto in greco usando la parola, appunto, cammello. Ma il senso non cambia, perché anche una fune di canapa non entra dentro la cruna di un ago. La ricchezze sono una cosa che ci legano, che ci lega a questo mondo. E per ricchezze non bisogna pensare sempre a chi è tanto ricco, a chi ha tante case, tanti soldi, tanti beni, magari anche in giro per il mondo. Perché in realtà più siamo poveri, più siamo anche attaccati alle nostre cose. Se un uomo ha solo una casa, è attaccato alla sua casa come un ricco è attaccato a tutte le sue cose. Quindi non è un problema soltanto dei ricchi che hanno tanto, è un problema di tutti noi che siamo legati alle cose che possediamo, che ci attacchiamo alle cose che possediamo. E quindi queste ci legano alla terra. E anche qui, quando il Signore dice vieni e seguimi, lascia tutto quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi, ci sta invitando a fare quello che ha fatto Lui. Perché, se voi vi ricordate, c'è una cosa che dice San Paolo nella lettera ai Filippesi, la si legge sempre, ma molto spesso quando ci sono le feste della Madre di Dio. Lui, pur essendo nella forma di Dio, non ritenne una cosa a cui aggrapparsi la sua uguaglianza con Dio, ma svuotò se stesso e prese forma di schiavo. Quindi il Signore rinuncia, anche se per poco, alla sua stessa divinità, si fa uomo, diventa da impassibile, diventa passibile, da immortale, diventa mortale. E noi siamo proprio ora che facciamo il digiuno del Natale, ci prepariamo proprio a festeggiare il momento in cui il Signore si manifesta nella carne come passibile, mortale, Dio che è sopra i cieli, ridotto a stare in una mangiatoia di animali e come un bambino qualunque, con tutti i problemi anche fisiologici di un bambino qualunque. Quindi questo è quello che ha fatto Dio. E Dio ci chiede di fare lo stesso nella nostra vita. Che non vuol dire che di punto in bianco noi tutti dobbiamo rinunciare a tutte le nostre cose e cominciare a vivere da poveri, senza una casa, magari pagando per il mondo, o andare nel deserto a fare gli eremiti. Ci sta dicendo che noi le nostre cose non ci dobbiamo attaccare. Noi non dobbiamo provare attaccamento alle cose materiali. E non dobbiamo provare attaccamento neanche per le cose che non sono materiali, ma che comunque ci legano a questo mondo, gli affetti, gli amici. Sono tutte cose che, bene o male, ci legano al mondo. E più noi siamo legati a queste cose, più alla fine ci allontaniamo da Dio, a volte senza nemmeno accorgerci. Ci sono al mondo i grandi peccatori e i piccoli peccatori. Molto spesso è più facile che si salvi il grande peccatore che non quello piccolo, perché il grande peccatore si rende conto di quello che fa, mentre quello piccolo se ne va tranquillo, lontano da Dio, senza nemmeno accorgersene. E su questo, e qui termino, c'è quello che dice l'Apostolo Paolo nella lettura di oggi. La nostra guerra, la nostra lotta, non è contro la carne e il sangue. Per noi non stiamo combattendo con creature fatte di carne e di sangue, noi stiamo combattendo contro i principati e le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, cioè il diavolo. E il diavolo si manifesta per prima cosa in tutte queste cose a cui noi ci attacchiamo. Quindi il male non è la casa, i soldi, la ricchezza. Il male è il nostro rapporto con queste cose, perché quello è dominato dal Satana. Non è la materia il problema, non sono le cose materiali il problema, noi siamo cose materiali, perché noi siamo fatti di materia. E se Dio ha creato la materia, vuol dire che la materia è buona. Quindi di suo non c'è nulla di male nella materia, non c'è nulla di male nelle cose materiali. C'è di male nel considerare le cose come le uniche, nell'attaccarci a queste cose. Sant'Agostino, nel commento alla prima lettera di San Giovanni, dice una cosa: dice ognuno è quello che ama. Ami la terra, allora sarai terra. Ami Dio, diceva Sant'Agostino, cosa devo dire che sarai Dio? Io, diceva, non ho il coraggio di dirlo, però la scrittura dice: voi siete dei e figli dell'Altissimo tutti. Quindi noi siamo dei e figli dell'Altissimo tutti quando ci mettiamo nella sequela di Cristo. Vieni e seguimi, non è quello che, se non solo il Signore lo dice al ricco del Vangelo di oggi, sono le prime parole che lui dice al primo apostolo chiamato, Sant'Andrea, e poi anche a tutti gli altri apostoli. Quando li trova, vieni e seguimi. Vieni e seguimi è la prima cosa che il Signore dice agli apostoli, ed è la prima cosa che dice a noi. Quindi noi abbiamo questa strada davanti, che è è fatta a gradini. I primi gradini sono quelli che ovviamente dovrebbe seguire qualsiasi essere umano, anche senza bisogno di credere in Dio. Sono i comandamenti di base. Poi vengono le norme e i comandamenti della Chiesa. Poi viene la sequela di Cristo. Queste cose vanno a gradini, non si può fare l'una senza fare l'altra, senza fare quella prima, e qualunque cosa noi facciamo è inutile se noi non andiamo fino in fondo. Perché se io voglio spostarmi da qui, da Pistoia, e andare per esempio a Roma, devo fare una strada che ha delle tappe, e non posso pensare di andare a Roma senza passare prima vicino ad Arezzo o senza passare vicino a qualche altro posto che c'è prima di arrivare a Roma. Così io non posso pensare di arrivare a Dio se prima non faccio tutta la strada per arrivare a Lui. Questa strada è fatta a tappe, sono tappe obbligate. Prima vengono i comandamenti, poi vengono le norme della Chiesa, poi viene il resto. Non serve fare nessuno di questi passi senza fare quello dopo, perché non, se il mio scopo è andare a Roma è inutile che io vado ad Arezzo e mi fermo lì, e non è possibile fare saltare le tappe nel mezzo e arrivare allo stesso. Ecco, e qui appunto chiudiamo, diceva appunto San Paolo, la nostra guerra non è contro la carne e il sangue, ma contro queste potestà, questi dominatori di questo mondo di tenebra. Noi spesso non ci accorgiamo di quanto il nostro modo di vivere può essere dominato, senza proprio darne neanche minimamente neanche l'impressione di quanto possa essere dominato da potenze oscure, perché noi sappiamo che se il diavolo si presentasse a noi con le corna, le ali di pipistrello e il forcone, come siamo abituati a vederlo nelle caricature, noi lo riconosceremmo subito. Se si presentasse come un mostro brutto e infocato che sputa fumo dalla bocca, noi lo riconosceremmo subito. E invece il diavolo non si dimostra così. Il diavolo si dimostra come i nostri bisogni ragionevoli, come i nostri piaceri ragionevoli, come i nostri desideri ragionevoli. Se voi ci pensate, in tutte le nostre tentazioni non c'è niente di veramente irragionevole. Sono tutte cose in teoria perfettamente normali e perfettamente naturali. In teoria, perché nella pratica tutti questi bisogni, tutti questi desideri sono macchiati dal fatto del peccato, dal fatto che tutto il mondo posto sotto il dominio del peccato, e quindi noi non lo possiamo vedere con occhi materiali, perché non si tratta di una realtà materiale. Il peccato non è una realtà materiale, il peccato è una realtà spirituale, purtroppo, e noi lo vediamo chiaramente se cerchiamo di vedere la nostra vita con occhi spirituali e non soltanto con appunto i nostri occhi di materia, non soltanto con gli occhi della nostra carne. Se noi cerchiamo di guardare noi stessi dal punto di vista del Vangelo di Cristo, noi possiamo vedere quanto dominio ha a volte il diavolo sulla nostra vita, senza nemmeno che noi ce ne accorgiamo, e quanto ancora siamo lontani dal fare la volontà di Dio e da metterci alla sequela di Cristo. A Lui onore e gloria, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.